Ciao ad Alessio, benvenuto o benvenuta in questa nuova puntata di Tecnica Fotografica Podcast, dove vado a trattare un argomento molto ma molto particolare. Cercherò di spiegarti come si leggono le MTF chart, ovvero quelle schede che ti danno tutte le informazioni sul tuo obiettivo, come si comporta, nitidezza, sfocato, eccetera, le varie focali o i vari diaframmi, il punto centrale dell'obiettivo, punto esterno, insomma, ti fanno veramente i raggi X sul tuo obiettivo. Ma prima di iniziare, la sigla. Oh, eccomi qui con questa bellissima puntata, molto interessante, secondo me utile. E come sempre, prima di iniziare, oltre alla sigla, ti consiglio di condividere questo episodio e se ti piace quello che sto facendo, di sostenerlo. Se ancora non sei un produttore del podcast o vuoi sapere come si fa a diventare un produttore del podcast, quindi sostenere attivamente questo progetto, vai su Patreon, patreon.com/tecnicafotografica, trovi tutte le informazioni qui sulle note dell'episodio. Ma adesso non ti faccio attendere oltre, cominciamo ad analizzare una MTF chart di esempio, e per questo motivo, visto che è anche abbastanza complesso seguirla, guarda, ascolta, se sei in auto, ascolta questa puntata, cerca di immaginarti la scena, poi quando arrivi a casa ti prendi l'immagine di esempio che troverai nell'articolo contestuale a questo show, a questa puntata podcast, e riascolta la puntata guardando l'immagine che ti metto a disposizione, che è una MTF chart di un obiettivo. Ma cominciamo. Benissimo. Se hai di fronte o hai presente cos'è una MTF chart, è un grafico che è composto, ovviamente, come sempre, da una linea verticale e una orizzontale. Nella linea verticale troverai dei valori che vanno da 0 a 1, 0 in basso, 1 in alto, e puoi anche considerarli in percentuale, quindi 0%, 100%, e servono per l'appunto per identificare la qualità di un determinato valore. Quindi poi guarderemo la nitidezza, se è vicina al 100, quindi all'1, significa che è alta qualità, alta nitidezza. Più va in basso, più va verso il 0, meno qualità, meno nitidezza ti dà quella specifica ottica in quel determinato contesto, ma lo vedremo dopo nello specifico. Nella barra orizzontale invece trovi dei valori anch'essi che vanno da 0, però hanno dei valori differenti da obiettivo a obiettivo: 0 a sinistra e poi può arrivare a 8, può arrivare a 12. E cosa indica? Indica in millimetri la distanza dal centro dell'obiettivo, quindi il raggio. Quindi a 0 a sinistra si tratta del centro dell'obiettivo, e più vai verso l'esterno più aumentano i millimetri. È per questo che può variare da obiettivo a obiettivo. Ci sono obiettivi che hanno un raggio di 8 mm, quindi il limite della chart sarà 8, altri che hanno il limite 12, perché magari è 12 mm, come nel caso della nostra chart che ti metto qui a disposizione come esempio. Vedi che va da 0 a 13, perché si vede il 12 e poi c'è ancora uno step. Ovviamente ci sono dei valori intermedi, ci possono essere dei valori intermedi, o comunque c'è uno spazio che ti fa capire che è un valore intermedio. Bene, compreso il significato dei valori indicati nelle ascisse e nelle ordinate. Le ordinate sono la linea verticale, le ascisse sono la linea orizzontale. Possiamo cominciare a cercare di capire cosa significano quelle linee che trovi in questo grafico. Infatti, nell'immagine che ti porto come esempio, ci sono delle linee, ci sono due, anzi quattro linee, ce n'è una rossa e una blu, di cui una è continua, l'altra tratteggiata, e però, senza andare nello specifico, lo vedremo nel corso di questa puntata, possiamo, parlando di nitidezza dell'obiettivo, definire che più è alto il valore nella scala verticale, quindi più si avvicina all'1, più è nitida la lente, e più cala verso il 0, meno nitida è la lente. E guardando il grafico ti rendi subito conto anche tu che entrambe le linee, tutte e quattro le linee, com'è che funzionano? partono alte e poi tendono a scendere man mano che ci si allontana dal centro dell'obiettivo. E questa qui è una cosa abbastanza normale, perché alla fine si sa che la nitidezza maggiore dell'obiettivo sia nella parte centrale dell'obiettivo, e poi verso gli estremi dell'obiettivo la nitidezza tende a calare. Quindi è normale vedere questa linea che tende a calare man mano che ti allontani dal centro dell'obiettivo, che si identifica nella linea orizzontale 0 a sinistra al centro dell'obiettivo, a destra andiamo verso la parte esterna dell'obiettivo. Adesso però vado nello specifico a spiegarti del perché ci sono delle linee rosse e delle linee blu. Bene, fanno in sostanza due tipologie di test, e lo trovi anche nella leggenda sotto il grafico che troverai nell'articolo allegato a questa puntata. Trovi infatti che la linea rossa è un test su un campione di 10 linee per millimetro, e invece la linea blu è un campione su 30 linee per millimetro. Adesso, detto tra noi, qual è la cosa più difficile da vedere? È più difficile vedere 30 linee per millimetro rispetto a vederne 10 per millimetro, perché sono molto più fitte. Quindi la linea blu è la linea che serve per capire la nitidezza dell'obiettivo. E infatti, se andiamo a vedere questo grafico, vedi che inizia dalla parte centrale dell'obiettivo da un valore di circa tra 0,7 e 0,8, quindi 70-80%. E invece il campione con meno linee, 10 linee per millimetro, serve a valutare il contrasto della lente, e questa parte da quasi il valore 100, siamo al 95-94%, quindi siamo a livelli altissimi. Quindi prima cosa da capire quando ti trovi di fronte a questo grafico è andare a vedere quale linea devi prendere come riferimento per la nitidezza e quale per il contrasto. Quella per la nitidezza è la linea più fitta, quella con più particolari, più linee su millimetro. Quella per il contrasto è quella con meno linee per millimetro. Per non farci mancare nulla, troviamo anche che queste linee, oltre ad essere di colore differente per farti capire quali sono la linea che va ad indicare la nitidezza e quale il contrasto, ce n'è una di continua e una di tratteggiata. Bene, quella continua indica le linee sagittali, ovvero cioè le linee parallele alla diagonale. Quindi immagina di vedere il centro dell'obiettivo, tiri una diagonale fino all'estremo, al bordo dell'obiettivo, e piazzano dei campioni, delle linee da identificare, da vedere con l'obiettivo, le testano in modo che siano sagittali, ovvero cadano parallele alla diagonale, mentre quelle tratteggiate sono quelle meridionali, ovvero perpendicolari alla diagonale. Tutti i termini tecnici spero che per te siano abbastanza comprensibili. Se non lo sono comprensibili, vai ancora una volta sull'articolo allegato a questa puntata, perché ti porterò degli esempi in modo tale da cercare di semplificarti al massimo la comprensione di quello che sto dicendo. Diciamo che vista così a primo impatto, la cosa che a te potrebbe interessare di più è guardare quella benedetta linea blu, ovvero quella linea che fa capire la nitidezza dell'obiettivo, perché a tutti noi in genere interessa la nitidezza dell'obiettivo. Quindi andiamo a vedere nel nostro grafico specifico, vediamo che nella parte centrale dell'obiettivo si piazza circa un 75% di qualità. Poi man mano che mi allontano dalla parte centrale dell'obiettivo, ovviamente cala e arriva fino a un 50%, quindi c'è un calo di nitidezza particolare di questo obiettivo. Ovviamente questo qui è un obiettivo che soffre un pochino, ma comunque sono valori tutto sommato buoni, perché poi non dobbiamo farci prendere un po' troppo dalla paura di questi grafici o pensare che un 0,5 sia pessimo. Infatti può essere normale che per un obiettivo fisso ad ottica a focale fissa abbia queste caratteristiche, che parte intorno al 75-80% e poi cali fino a un 0,5, quindi un 50% circa. Mentre con gli zoom può essere normale che nella parte più esterna dell'obiettivo arrivi addirittura a un 20%, a un 10%, cioè a valori che apparentemente sono molto molto bassi, ma che all'atto pratico, quando andiamo a utilizzarli, non ne facciamo caso. Perché non ne facciamo caso? Perché quando noi facciamo una foto, immagina di avere il nostro obiettivo che cattura l'immagine, per prima cosa noi non catturiamo un'immagine tonda, ma abbiamo un rettangolo, un micro 4 terzi, un classico APS-C, insomma è quello il formato, e già quello elimina parte della parte più scarsa dell'obiettivo, perché pensiamo a un rettangolo ritagliato da un cerchio, già tagli fuori buona parte degli elementi di difetto. Solo negli angoli vai praticamente a vedere quel calo di nitidezza che ti dà la chart. È anche vero però che quando noi andiamo a fare una foto, generalmente il soggetto sta nelle parti centrali dell'obiettivo, quindi alla fine rientriamo sempre su quel valore buono. Infatti, se noi guardiamo questo grafico che abbiamo di fronte, la linea parte da 0, da un 75%, un 0,7%, poi va avanti fino a metà raggio, rimane quasi con lo stesso valore e poi crolla verso la parte più esterna, che è quella che tendenzialmente non andiamo a guardare in una immagine. Quindi questo per dirti che non devi prendere paura di questi grafici. Addirittura ci saranno dei grafici, specie negli zoom, che vedrai magari calano, poi aumenta la nitidezza e poi ricala nuovamente in modo drastico. Sono delle cose un po' particolari, delle caratteristiche un po' particolari di questi obiettivi, che non hanno una uniformità sulla nitidezza in tutte le parti dell'obiettivo, perché sono composti da molti lenti, hanno uno schema ottico molto complesso e quindi la luce si comporta in un modo differente sia dalla parte centrale che in quella esterna. Ora però voglio tornare a tirare in ballo le linee continue tratteggiate. A cosa ti tornano utili? Beh, l'importante è che tu comprenda che più le linee continue tratteggiate rispettive dello stesso campione, quindi 10 linee per millimetro o 30 linee per millimetro, sono vicine tra loro e seguono più o meno lo stesso andamento, più cremoso, più morbido sarà lo sfocato. Più invece si staccano queste due linee, ti troverai degli sfocati molto più croccanti, nervosi, un po' brutti da vedere, diciamo. Quindi quello è anche un indice di qualità dello sfocato. Se noi andiamo a vedere, ad esempio, il grafico che ti porto come esempio, sia su 10 linee per millimetro sia su 30 linee per millimetro, vedi che le linee tratteggiate e quelle continue fino a quasi 2/3 del raggio sono molto vicine. Addirittura in quella 30 linee per millimetro è veramente attaccata, segue la stessa linea e poi crollano all'estremità. Il fatto che si stacchino, crollino all'estremità è una cosa abbastanza normale, diciamo, quindi non devi aver paura di questo aspetto. E ovviamente, ripeto ancora una volta, nelle ottiche fisse a focale fissa generalmente la qualità e le chart sono più belle da vedere, rispettano tutti i requisiti che vogliamo noi rispetto magari ai grafici che troviamo negli zoom. Per concludere questa puntata, c'è un'altra cosa che devi sapere, e quindi ti complico ulteriormente la vita, ma sono tutte cose che imparerai con la pratica. Devi considerare che il grafico che ti ho riportato è quello di un'ottica con focale fissa, quindi in sostanza la chart è una sola, perché riguarda una sola focale. Quindi quando tu vai a vedere degli zoom potresti trovare delle chart differenziate per la focale che vai ad utilizzare, quindi hanno fatto dei test su vari punti della focale, oppure ti indicano più linee all'interno, più grafici all'interno della chart che indicano focali differenti. E anche lì va considerata un'ulteriore cosa: devi fare attenzione a che apertura di diaframma hanno fatto il test, perché generalmente si fanno questi test alla massima apertura, però in tanti casi fanno questi test a aperture differenti, quindi magari potresti trovarti una chart di uno zoom dove alla focale minore ha una chart che non è tanto bella da vedere, c'è cioè poca nitidezza, sfocato che va un po' così per conto suo, e poi vai a vedere la chart nella focale più lunga ed è una chart perfetta con la nitidezza e contrasto che è quasi al 100%. Succede questo perché? Perché magari è uno zoom che cambia il diaframma massimo in base alla focale, quindi può essere il classico zoom 2.8 f4, che quindi alla minima apertura ha una minima focale, ha un'apertura maggiore, la charta sarà peggiore, e invece quando vai a zoomare si chiude il diaframma, e ovviamente chiudendo il diaframma tutte le qualità dell'obiettivo aumentano, e lo sappiamo bene perché quando facciamo paesaggi ci dicono di chiudere il diaframma per avere una nitidezza maggiore oltre a una profondità di campo maggiore. Nella precedente puntata ti ho parlato dello sweet spot, dove praticamente si sa che chiudendo un po' il diaframma le qualità dell'obiettivo aumentano, e aumentano per questo motivo: chiudendo il diaframma tu vedresti una chart che si sposta con le linee più verso al 100%, il valore 1 si alza perché la nitidezza aumenta, il contrasto aumenta, lo sfocato diventa più morbido, insomma diventa tutto migliore. Compreso questo, non mi resta che invitarti nuovamente, se hai solo ascoltato questa puntata, di fare un salto sul mio articolo allegato a questa puntata e vedere gli esempi grafici che sono necessari per comprendere il funzionamento delle chart. Non mi resta per ultimo proprio dirti anche il fatto che tante volte le chart non sono così specifiche e fatte bene come quelle che ti ho portato io. Tante volte sono molto ma molto generiche, non indicano quante linee per millimetro indicano le varie linee nel grafico, non si capisce bene, non si sa qual è il diaframma usato, insomma tante volte sono delle chart molto generiche, altre volte sono molto molto specifiche. Inoltre va sempre ricordato che queste chart sono il risultato di un calcolo matematico, quindi sono il risultato che gli dà un computer quando hanno progettato la lente, ma non è detto che rispettino in tutto e per tutto come si comporta poi la lente nell'uso reale. Quindi non sono chart specifiche per la tua lente, per il tuo obiettivo, ma sono come sarebbe da progetto, come sarebbe teoricamente la lente. Dopo, nella maggior parte dei casi, si avvicina molto. L'ideale, la cosa bellissima, sarebbe poter avere una chart, una verifica specifica per la tua lente, ma queste cose non si possono per ora ottenere, salvo andare su dei brand dal costo veramente, veramente elevato. Non so se ad esempio le ottiche Leica, pensiamo a dei 28 mm che costano anche 2000 e passa euro, non so se quelli hanno nello specifico anche in dotazione una chart specifica per l'obiettivo che vai ad acquistare. Questo non lo so, non ho mai potuto averne uno in mano, però insomma quello che voglio dirti è che le chart che trovi nei siti della Canon, della Nikon eccetera non sono specifici ma sono generici. Per questa puntata è tutto, se ti è piaciuta condividi l'episodio con delle persone che potrebbero essere interessate a questi argomenti, e niente, non mi resta che invitarti alla prossima puntata. Ciao da Alessio per Tecnica Fotografica Podcast.